Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita spesso ci troviamo davanti a situazioni difficili che possono essere più grandi di noi. Allora, spesso nella società cerchiamo di incoraggiarci con frasi come "dai, ce la farai", oppure "andrà tutto bene" o altre cose simili. Ma la realtà è che non va sempre tutto bene. Onestamente, nella vita ci sono tante situazioni in cui non va bene, piuttosto va male. C'è quello studente, tutti gli esempi che tristemente ho visto, quello studente che assolutamente deve superare quell'esame e gli amici gli dicono "dai, ce la farai", eppure arriva all'esame e viene bocciato. C'è la donna che vede il suo matrimonio in crisi ed è disperata, immaginando che potrebbe crollare, ma le amiche, le sorelle dicono "dai, dai, vedrai che Dio opererà, vedrai che lui cambierà il cuore", e lui piuttosto va via a convivere con un'altra donna. C'è la persona con la brutta malattia, quante volte ho visto questo, e la famiglia e gli amici gli dicono "non preoccuparti, tu vedrai che fra pochi mesi faremo un viaggio insieme, dai, dai", invece peggiora e muore. O la persona cara a te peggiora e muore. Vorremmo credere che siamo forti, vorremmo credere che possiamo farcela con le nostre capacità, con la nostra intelligenza, con i nostri amici che ci aiutano, le persone che conosciamo, con i nostri soldi. Vorremmo credere che la scienza può risolvere tutti i problemi. Vorremmo credere che abbiamo la capacità e la forza di superare le difficoltà, ma in realtà non ce la facciamo. Non riusciamo a risolvere tutti i problemi. Non abbiamo la forza di farcela da soli. Certamente Dio ci ha dato capacità, intelligenza, forza naturale, e perciò di natura, in base a tutto quello che abbiamo da Dio, possiamo risolvere certi problemi, possiamo compiere tante cose, credenti o non credenti. Dio ha dato molto all'uomo. Purtroppo l'uomo è stolto e vuole vantarsi anziché riconoscere che quello che ha è da Dio. E quindi, visto che Dio ha dato tanto all'uomo, certe cose possiamo fare, ma poi ci sono campi in cui non riusciamo a farcela. Ma per quanto ci sono campi in cui possiamo farcela, di solito ci sono sempre situazioni che arrivano ogni tanto che sono oltre le nostre capacità. Ognuno di noi che è onesto sa di non poter farcela da soli. L'esempio più chiaro per tutti è la morte fisica. Quando arriva il momento stabilito ad una persona di morire, con tutti i dottori, la forza, l'intelligenza, quello che vuole fare, quello che i dottori vogliono fare, se quello è il momento stabilito da Dio per la sua morte, lui muore. Lui muore. Ed è così in varie prove e difficoltà della vita. Tutti gli impegni possibili non bastano. Vorrei elencare alcuni campi di vita dove le nostre forze non bastano. Inizio con problemi fisici, le nostre forze fisiche. Per esempio, arriviamo tutti alla stanchezza. E non vuol dire un po' di sonno, vuol dire la stanchezza quando ce l'hai fatto con tutta la forza e alla fine sei sfinito. Ormai per tanti non abbiamo quel tipo di vita o lavori, ma arrivano quelli. E quando io conosco questa situazione, tu lavori, ma dai, alla fine non ce la fai. Possiamo arrivare a questo, arriviamo a questo. A quel punto non possiamo fare di più. No? Se Manuel, io, alcuni di noi facciamo flessioni e ognuno ha un limite. E che sia 10 o 20 o 50, non importa il limite, tu arrivi lì e tu stai lì e non ce la fai. E tu non puoi dire, dai, faccio un altro 20. Quando tu arrivi al tuo limite, non puoi fare un altro 20. Non ce la fai. Non ce la fai. Questo è simbolico, che arriviamo tutti al nostro limite. Forse il tuo limite è più alto di qualcun altro, ma anche tu hai un limite. Fisicamente c'è la vecchiaia. Quando siamo giovani, il nostro limite è più alto. Io mi ricordo anni fa, quando vivevamo a Bologna, ogni mattina andavo un paio di chilometri, un chilometro e mezzo, a prendere pane in un panificio speciale, perché avevo un pane che nessun altro aveva. E facevo la stessa strada ogni mattina in bici. E c'era un anziano, un vecchio, che andava a prendere i pani anche lui. Era un altro panificio che passavo. E questo anziano, mi ricordo, era giovane, tipo 32-33 anni avevo. E vedevo lui e varie volte mi sono perfino fermato a osservarlo. E lui camminava con un piede e poi un piede e poi un piede e poi un piedi, e lui doveva osservare i piedi e con tanta forza e concentrazione per non cadere metteva un piede davanti, poi fermava e poi con tanta concentrazione metteva l'altro piede davanti. Allora, per me di camminare, tuttora, oh, vedo una cosa lì a 10 metri, mi alzo, cammino, non penso neanche ai miei piedi. Posso parlare con te e neanche pensare ai piedi. Ci arrivi in un attimo. Io non so, ma quanto più lento di me era questo uomo, ma 10 volte? Cioè letteralmente io cammino, piedi lunghi, e i suoi passi erano poi piccolissimi. Erano 30-40 centimetri a passo. E arriverò, se Dio mi tiene vita, dove magari ogni passo sarà una forza. Le nostre forze non bastano, e se bastano oggi non basteranno domani. Quindi fisicamente non ce la facciamo, arriviamo al nostro limite. Fisicamente stanchezza, vecchiaia, facciamo malattie e non ce la facciamo. Ma non è solo nel campo fisico che non ce la facciamo, non ce la facciamo con il nostro cuore. E sto parlando del cuore come i sentimenti, eccetera. Ci sono dolori che ci distruggono. Allora, un dolore che ci distrugge, continuiamo a vivere fisicamente. Ma io ho conosciuto parecchie persone, tante persone che erano distrutte. Erano gusci. Vivevano sempre aggravati, perché il dolore che avevano subito magari anni prima sempre schiacciava. E non riuscivano a togliere quel dolore, no? Situazioni dove una persona che ho menzionato, una donna che il marito comincia a non amarla, che non capiscono neanche cos'è il vero amore comunque, e lei vuole a tutti i costi conquistare di nuovo, guadagnare l'amore di lui, e lui se ne va. Allora questo è un dolore al cuore, troppo grande. Non ce la fa, c'è chi ce la fa e c'è chi viene distrutta e vive una vita brutta da quel punto. Ci sono situazioni che aggravano ingiustizie nella vita, al lavoro, al matrimonio, che tu vedi una persona tutto armaraggiata o tutta distrutta. Ci sono persone per noi difficili a sopportare al lavoro. Ma cosa hanno subito loro? cosa hanno subito loro. Cioè, a volte hanno subito moltissimo loro e non ce l'hanno fatto, e la reazione era di diventare sempre cattivo con tutti perché c'è troppo dolore dentro e io ho peso per quella persona o mi... Ma perché deve essere così? Forse c'è un motivo. Forse c'è un motivo. Quindi ci sono tante situazioni, dolori, dove veniamo schiacciati, veniamo trascinati, veniamo feriti e non ce la facciamo. È troppo pesante. E cambia il nostro carattere. E perdiamo la gioia. O diventiamo cattivi. O non più capaci. O depressione. O scoraggiamento che diventa parte di noi. E le nostre forze non bastano. Ma c'è un altro campo. Ci sono fisicamente stanchezza, malattia, c'è il cuore. C'è un altro campo dove le nostre forze non bastano. Ed è il campo più terribile. Il combattimento contro il nostro peccato, contro la nostra carne. Il nostro peccato ci rovina la vita, molto più di quanto altri possono farci. Altri possono peccare contro di noi, ma non possono farci il male che il nostro peccato ci fa. Il nostro peccato veramente rovina tutto quello che è bello e buono. Nessuno e nulla può danneggiarci quanto il nostro peccato. E siamo stolti se crediamo, ma guarda quello che mi ha fatto, o lei mi ha fatto, o lui mi ha fatto, o quella situazione. Certo mi ha fatto male, ma non quanto il mio peccato. Eppure, per quanto è essenziale, ed è essenziale, combattere il nostro peccato, è fondamentale, le nostre forze non ci bastano. Non possiamo avere la vittoria da soli sul nostro peccato. Magari a volte sembra che abbiamo avuto successo con un certo peccato e poi quando meno aspettiamo, pum, alza su e ci fa del male ancora. Può andare anni, non bisogna mai arrivare a un punto, ma adesso no, io adesso quel campo lì non devo neanche più stare attento perché ho vinto quel campo. No, in inglese si dice, sono famose le ultime parole. Uno, mi viene in mente 1 Corinzi 10:12, così dice, stai dicendo che pensi resti in piedi? Perché è pronto a cadere, è pronto a cadere. Il nostro peccato dobbiamo combattere, ma non riusciamo a vincere il nostro peccato da soli. Le nostre forze non bastano. Perciò, in ogni campo della vita, le nostre forze non bastano. Ma la buona notizia, la notizia che è meravigliosa, è che se siamo in Gesù Cristo, non siamo soli. Se siamo in Gesù Cristo, non abbiamo solo le nostre forze. Se siamo in Gesù Cristo, abbiamo la sua potenza che opera in noi, se usiamo quella potenza. Cioè, se siamo in Cristo, abbiamo disponibile la potenza di Dio in noi. Non è automatico, possiamo cercare di farcela da noi, è come se Dio versasse una cifra immisurabile dentro il nostro conto e abbiamo la PagoPay, abbiamo la tessera, ovunque andiamo possiamo pagare da quel conto, ma cerchiamo di pagare con soldi che teniamo in tasca noi. Quindi abbiamo accesso a questa potenza, non è automatico che usiamo questa potenza. Io posso ignorare la potenza di Dio in me e cercare di compiere con le mie forze. Non riesco, ma posso cercare. E spesso il mio orgoglio mi fa fare questo. O la mia mancanza di fede mi fa fare questo. O non ci penso. Per utilizzare la potenza di Dio in me, devo umiliarmi. Devo riconoscere che io non ce la faccio e devo fidarmi che Dio è all'opera in me. Devo camminare umilmente, confessando i miei peccati, e devo camminare per fede. Allora conoscerò la potenza di Dio in me. Ci sono tantissimi brani che ci aiutano a capire che possiamo fortificarci nel Signore. Quello che vorrei fare per il resto del sermone è di leggere alcuni di questi tantissimi brani. Non c'è tempo di leggerne tutti, ma leggo alcuni di questi che possono farci dire: è vero, Signore, allora io voglio aggrapparmi e usare questa tua potenza in me. Questo è il mio scopo con questo sermone, che ognuno di noi che è figlio di Dio possa dire: Signore, tu rendi disponibile la tua potenza, voglio aggrapparmi e usare questa tua potenza in me. Prego che possa esserci un aiuto vedendo brano dopo brano che parlano al nostro cuore e che ci ricordano che Dio è la nostra forza. La parola di Dio non serve solo per conoscere i fatti intellettualmente, ma per cambiare come viviamo, cambiare il nostro cuore. Quindi, oggi guarderemo alcuni brani che possono fortificare la nostra fede in Dio. Iniziamo con Giosuè. Nell'Antico Testamento, Giosuè 1, se ricordate, Dio aveva usato Mosè per portare il popolo di Dio fuori dall'Egitto, ma poi, visto che erano disubbidienti, dovevano andare subito nell'acqua, pochi giorni, arrivare alla terra promessa. Pochi giorni di camminate, arrivano lì, entrano dentro, ma loro hanno detto: ma no, è troppo difficile, non ce la faremo. Dio ha detto: va bene, voi dite quello, i vostri figli vi hanno sentito. Farò morire tutti voi e saranno i vostri figli a rientrare nella terra promessa. Quindi dovevano solo girare a vuoto per 40 anni nel deserto finché tutti gli adulti erano morti. E i figli e i loro figli sono entrati nella terra promessa. Visto che Mosè aveva peccato, non fu permesso di entrare. Non aveva peccato in quello, ma un'altra volta. E così lui ha visto la terra promessa e poi è morto. E Dio aveva scelto Giosuè per portare dentro, ma portare dentro era già difficile guidare il popolo. Ma entrare nella terra promessa voleva dire conquistare tutte le nazioni che occupavano la terra promessa. Mega difficile. Ed erano un popolo andando contro città fortificate, non erano un esercito, era un popolo. E Giosuè capiva la grandezza di questo incarico, capiva che era completamente impossibile per lui. E notate quello che Dio dice a lui. Leggo Giosuè 1, da 1 a 9. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Or dunque alzati, passa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà. Come ho detto a Mosè, il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Efrate, tutto il paese degli Etiti fino al Mar Grande, a ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di reagire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di reagire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura e non scomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Dio aveva dato a Giuseppe un incarico immenso, onestamente impossibile, umanamente. Eppure Dio dice a Giosuè a non avere timore, a non avere paura, ma piuttosto ad essere coraggioso e forte. Perché? Non perché Giosuè era all'altezza, ma perché Dio era con lui. Ti chiamo a fare qualcosa di umanamente impossibile, ma tu sii forte, non avere timore. Perché? Perché io sono con te. Ti darò successo. Io ti fortificherò. Io aprirò le porte. Quando, ricordate questo, questo da scrivere. Quando Dio è con te, tu puoi compiere tutto quello che Dio ti dà da fare, anche se sarebbe umanamente impossibile. Quando Dio è con te, tu puoi compiere tutto quello che Dio ti dà da fare, anche se sarebbe umanamente impossibile. Dio ci dà situazioni che da soli sono troppo difficili per noi. Però quando Dio ci dà una situazione, che sia un impegno, che sia un dolore da affrontare, qualunque cosa che sia, Dio sempre è con noi e ci sostiene come sosteneva Giosuè. Un altro brano, nel Nuovo Testamento, nell'Antico, voglio vedere Salmo 27, è un'esortazione per noi. Leggo: spera fermamente nell'Eterno, sii forte, si rifranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Anche qua si capisce che si tratta di situazioni difficili, ma Dio ci chiama ad essere forti perché abbiamo sperato nell'Eterno. In altre parole, stiamo sperando nell'aiuto di Dio, nella forza di Dio, nella presenza di Dio. E quindi questo è il modo che possiamo non avere timore. Quando dice, sii forte, si rifranca il tuo cuore, anziché essere agitati, no, Signore mi ha chiamato a fare questo, Signore sarà con me. Ed io parto, fidandomi di Lui. Ricordate Davide, che prima che diventasse re, serviva il re Saul. Saul diventò geloso di Davide e voleva ucciderlo. Il figlio di Saul, Jonathan, era grande amico di Davide. Ad un certo punto, quando Davide stava scappando per la vita, si organizzavano di trovarsi. E Jonathan lo trova per incoraggiarlo a guardare a Dio. Leggo 1 Samuele 23, 16. Allora Jonathan, figlio di Saul, si levò e si recò da Davide nella foresta e lo aiutò a trovare forza in Dio. Questa è la vera amicizia. Questo è quello che dobbiamo fare gli uni con gli altri. Davide si trovava in una situazione terribile, scappando per la vita, e Jonathan lo aiutò a trovare forza in Dio. Jonathan, non ce la faccio, non ce la faccio. Ovunque va, Davide, Dio è con te. Dio ti curerà. Dio ti proteggerà. Dio ti darà la via di uscita. Tu fai questo con gli altri? Quando vengono a te scoraggiati, abbattuti, sfiniti, pieno di timori, li spingi a vedere Dio? E quello che Jonathan era un vero amico. Dopo di questo, non so quanto dopo, ma dopo Davide scrisse Salmo 138, in cui parla proprio del fatto che Dio aveva fortificato la sua anima. Leggo versetto 3, Salmo 138, versetto 3, Davide adesso scrive: nel giorno in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto, era accresciuto il vigore dell'anima mia. Davide sta dicendo, avendo imparato da Jonathan, nel giorno in cui ti ho invocato, parlando a Dio, tu mi hai risposto e cosa ha fatto Dio? Hai accresciuto il vigore dell'anima mia. Cosa vuol dire accrescere il vigore? Un altro modo per dire quello? Fortificare. Cosa? Sì, ha dato forza nell'anima di Davide. Questa era una situazione non fisica, era una situazione spirituale dove le forze di Davide devi superare senza crollare. Questo non, ma Dio ha fortificato, ha cresciuto il vigore dell'anima di Davide in modo che poteva avere pace. E Dio fa questo tuttora. Tutto questo è vero per chi ha Cristo, ma per chi non ha Cristo? Per chi non ha Cristo, il nostro peccato ci rende debole. In realtà ci rende incapace a vincere il nostro peccato e poi a vincere la morte. Leggo 1 Corinzi 15:56. Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Se tu non hai Cristo, hai la legge di Cristo, la legge di Dio contro di te che ti incolpa. E tu non riesci a vincere. Allora, il peccato, usando la forza della tua colpa, ti manda alla morte e tu non riesci a resistere, non hai le forze. Senza Cristo non ce la fai. Non abbiamo la capacità di vincere in questa vita veramente senza Cristo. Siamo in attesa. Cristo è morto per noi in quale condizione allora? È morto per noi in quella condizione. Quando eravamo senza forza, quando non ce la facevamo, non avevamo forza per combattere il peccato, leggo Romani 5:6. Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Mentre eravamo senza forza, di natura non abbiamo forza spirituale. Voglio vincere il mio peccato, voglio essere un marito migliore, una moglie migliore, voglio superare quel peccato. Senza Cristo non ce la faccio. Non ce la faccio. E se noi vogliamo che le persone nella nostra vita che ci danno problemi possano migliorare, non ce la fanno se non hanno Cristo. Quante volte abbiamo sperato, ma se lei, se lui solo potesse essere meno cattivo, sarebbe più facile per tutti. Ma se non hanno Cristo, ha la capacità? No. Stiamo chiedendo, sperando che una persona farà qualcosa che non è capace a fare. Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Se noi teniamo in questo in mente, cambia come vediamo gli altri e come preghiamo per loro. Notate una preghiera importante che l'Apostolo Paolo fa per i credenti, quindi vale per noi, in Efesini 1. In questa preghiera Paolo prega che Dio opererà per farci comprendere delle verità. Infatti, la vita cristiana è una vita di speranza, di fede, ma devi capire in che cosa avere fede, cosa stai sperando. E questa preghiera ci spiega, ma una delle cose che prega è che possono conoscere la potenza di Dio che opera in loro. Leggo Efesini 1, 16 a 19, questa preghiera. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo prega che conosceremo della ricchezza, della gloria, dell'eredità, ma poi prega che conosceremo l'immensità della potenza di Dio verso di noi. Dio è all'opera potentemente in noi e possiamo noi avvalerci di molto più di questa potenza, ma dobbiamo capire. E Paolo prega che capiremo. Quando io guardo a Dio per la mia forza, non a me stesso, ma a Dio, e non guardo, oh ma io non ci riesco, è troppo duro, non ce la faccio, anziché guardare a quello che io riesco. Quando guardo a Dio e capisco, Signore, questo è da te, questa prova è da te, questo bisogno che questa persona ha da te, ma io non ci riesco, già non faccio quello che sto facendo io, come posso aiutare un altro? Qualunque che sia, questo dolore è gestito da Dio. Quando riconosco che è da Dio e non guardo a me stesso, ma guardo a Cristo, riesco a farcela. Riesco a farcela. Cioè, io posso. Situazioni che direi, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Non io non ce la faccio. Perché sto guardando a chi? A me stesso. Sto facendo calcoli escludendo Dio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Dove è Dio in quello? Esiste Dio? Nella tua mente in quel momento, dove è Dio? Quando invece guardo a Dio e capisco, Signore, tu sei in controllo, questo è arrivato davanti a me, questo è da te. Mi fido di te. Non so come farò. Io non ho queste forze, ma io guardo a te. Allora posso dichiarare con Paolo, Filippesi 4:13, che dichiara, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tengo conto di Dio. Quello che mi dà grande gioia è che queste non sono solo delle belle parole. È un bel versetto, ma non è quello che mi dà gioia. Mi dà gioia perché queste sono parole veramente vere per chi è in Gesù Cristo. Chi è in Cristo Gesù è fortificato in Gesù Cristo. E perciò per noi che siamo in Cristo Gesù, ovvero per noi siamo stati salvati, perché? Perché abbiamo visto, Signori, non sono salvato. Per essere salvato, devi per primo riconoscere, non sono salvato. Posso andare in chiesa, evangelizzare, posso avere un ministero, posso evangelizzare, ma non mi fa essere salvato. La mia famiglia ci legge sempre la Bibbia, non mi fa essere salvato. Non sarò salvato finché non riconosco che non sono salvato. E poi mi ravvedo. Non sono salvato perché io sono peccatore. Mi ravvedo dai miei peccati e guardo con fede a Gesù Cristo come chi ha pagato per me sulla croce. E se questo è quello che è successo nella tua vita, allora in Cristo Gesù siamo fortificati al punto che se guardiamo a Cristo possiamo fare ogni cosa in Cristo che ci fortifica, ogni cosa che Dio ci dà da fare. Possiamo affrontare ogni prova, possiamo sopportare ogni dolore, possiamo trovare la forza da sostenere tutte le difficoltà ed è più grande di tutto, cioè possiamo avere vittoria sui nostri peccati. Se noi guardiamo a Gesù Cristo, c'è vera vittoria sui nostri peccati. È importante per noi che preghiamo di poter vedere l'opera di Dio e fidarci di Lui e usare la sua forza. Infatti, notate la preghiera di Paolo per i Colossesi, i credenti, quindi anche per noi, in Colossesi 1:9-11. Questo serve pregare l'uno per gli altri. Seguite, leggo Colossesi 1:9-11. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Avete sentito? Come preghi tu? Noi dobbiamo imparare a pregare secondo le preghiere della Bibbia. Le preghiere della Bibbia non sono solo lì per caso, sono lì per insegnarci come pregare. Questo è come pregare. E dovremmo pregare, è una parte per cui preghiamo gli uni per gli altri affinché siamo, o che siano gli altri, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza. Quanto è importante questo. Dio è all'opera in noi. Dio ci fortifica, ma dobbiamo anche pregare di essere fortificati. Non è automatico. Dobbiamo guardare a Dio con fede per essere fortificati. Dio ci fortifica, ma se io non guardo a Lui, non mi fortifica. Se io cerco di farcela io, non mi fortifica. Io ho disponibile la potenza di Dio che opera in me, ma non la uso. Sto cercando io. Per stoltezza, per orgoglio, non lo so. La forza di Dio non è una forza inanimata come l'elettricità. La forza di Dio non è come l'elettricità, solo una forza. No, la forza di Dio è Dio all'opera in noi e tramite noi. Ma devo riconoscerlo, devo dare la gloria a Lui. Che vuol dire che non voglio mai cercare la forza di Dio per quello che la mia carne vuole, ma voglio vivere per la gloria di Dio. E dobbiamo pregare gli uni per gli altri affinché siamo fortificati con la gloriosa potenza di Dio. E così cosa succede? Che cosa succede? Quando preghiamo così, Dio risponderà e poi cosa succede? Dio sarà glorificato. Cioè, quando io cerco di farcela, se capita che ce la faccio, quanto gloria ricevi Dio? Ce l'ho fatto io. Quando invece io prego di essere fortificati, sapendo che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, cosa succede quando mi fortifica? Grazie, tu hai risposto, tu mi hai fortificato, e non c'è l'orgoglio di, ah, quanto bravo sono stato. Do la gloria dove è dovuto, a Dio in Cristo Gesù. Nella Bibbia, nella storia, tutti gli uomini e donne di Dio che compirono grandi opere per Dio trovavano la loro forza in Dio. Nessuno era capace da solo a compiere quello che compì. Tutti guardavano Dio e perciò Dio riceveva la gloria per quello che avevano compiuto. E Dio vuole ricevere la gloria nelle nostre vite. E perciò è giusto, è importante che preghiamo chiedendo di essere fortificati con la sua gloriosa potenza. E se il nostro cuore è giusto, Dio risponderà. Quindi la prossima volta che Dio ti mette davanti un bisogno, non ce la faccio, non ce la faccio, già non ce lo sto facendo. Invece, Signore, io non so come, ma io capisco che questo è un vero bisogno e sono io la persona più adatta ad adempiere. Allora io per fede mi butto, aiutami tu, perché io non ce la faccio da solo, ma non sono solo. Io mi fido di te, in Cristo fortificami affinché io possa compiere questo per la tua gloria. E ti assicuro, Dio ti aiuterà e tu non sarai orgoglioso, perché tu saprai, questo è stato Dio. Questo è stato Dio. Io so che questo è vero, lo vedo in me, lo vedo in altri. Quando per fede tu accetti quello che tu sai di non poter fare, ma tu sai che no, questo è da Dio, e lo fai. Non perché, se tu dici, no, non può essere da Dio, perché io non ce la faccio. I tuoi calcoli sono sbagliati. No, non può essere da Dio, perché io non ce la faccio. Tu stai escludendo Dio. No, signori. tu me l'hai messo davanti, è un vero bisogno, mi butto. E tu troverai quella forza che tu non avevi. E tu dirai, questo Signore sei stato tu, ti lodo. Dio è geloso per la sua gloria. E quanto spesso glorifichiamo Dio poco perché rifiutiamo quello che non riusciamo a fare noi. Allora Dio viene glorificato pochissimo. Ma quando noi miriamo a cose grandi che non potremo mai fare noi, per la gloria di Dio, per la gloria di Dio solo, Dio opera. E Dio viene glorificato. Nel Nuovo Testamento nessuno faceva quanto l'Apostolo Paolo. Lui si affaticava molto più degli altri apostoli, lo dice, non per vantarsi, ma è la verità. Ma Paolo quanto faceva? Ma più volte Paolo ha reso chiaro che era la potenza e la forza di Dio che operava in lui. Per esempio, Colossesi 1:29, e per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Stavi dicendo, io sono forte? No, io combatto con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo spronava Timoteo a ricordare questo e a vivere fidandosi di Dio per la forza. Per esempio, secondo Timoteo 2:1, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E questo vale per noi. Dobbiamo fortificarci nella grazia che è in Gesù Cristo. Dobbiamo ricordare quale spirito Dio ci ha dato quando ci ha salvato. Sempre Paolo a Timoteo, secondo Timoteo 1:7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Se tu sei salvato, hai da Dio uno spirito di forza, di amore e di disciplina, autodisciplina, per dire no alla tua carne, di non sprecare tempo e fare quello che ti piace fare per ore e ore. No, voglio investire. E Dio ti ha dato questo spirito di non avere timore, non uno spirito di paura, ma uno spirito di forza in Cristo, di amore e di disciplina. Questo abbiamo. Quando consideriamo quello che possiamo fare per il regno di Dio, specificamente usare i nostri doni spirituali per il regno, anche lì la forza viene da Dio. Per esempio, ci sono doni di parola, che vengono le parole da Dio, ci sono doni pratiche, che potrebbe essere dare i soldi, dare tempo, aiutare, cose pratiche. Leggo 1 Pietro 4:10-11 e notate come uno trova la forza. Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. L'unico modo di portare frutto che dura è di farlo con la forza che ci è fornita da Dio. Allora Dio viene glorificato. Dobbiamo capire questo. Signore, in tutto quello che faccio, voglio fare con la tua forza perché voglio che sia per la tua gloria. E quando, che è spesso, tutti i giorni, ci troviamo davanti a situazioni che non ce la facciamo, allora io posso compiere certe cose da solo, ma non ho la forza in me di compierli per la gloria di Dio. Io posso compiere delle cose, certe cose umane, ma non posso compierle per la gloria di Dio, nella mia forza. E perciò devo fortificarmi. E così Paolo, chiudendo la sua lettera agli Efesini, dichiara Efesini 6:10, conosciamo: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Cari fratelli e sorelle, i pesi della vita sono grandi, ci sono difficoltà più grandi di noi, ci sono dolori insopportabili con le nostre forze. Le nostre forze non ci bastano. Questo vale per le forze fisiche, forze mentali, forze di cuore e soprattutto le nostre forze spirituali nel combattimento contro il peccato. Ma non siamo soli. Possiamo e dobbiamo fortificarci nel Signore e nel nostro meraviglioso, amorevole e potente Signore. Possiamo fortificarci e nella forza della sua potenza. E così Dio sarà glorificato e noi saremo fortificati e avremo vittoria. Di solito, i più forti vanno più di noi, ma i più forti cadono. Ok? Qualunque cosa che io posso fare, fisicamente, mentalmente, qualunque campo, ci sono quelli più forti di me. Non c'è campo della vita. Quando ero più giovane, al mio più forte, c'erano sempre tanti più forti di me. In ogni modo, campo della vita. Ma i più forti arrivano ai loro limiti. Anch'io, molto prima di loro. E allora cosa devo fare? Mi servono nuove forze. Le forze che avevo non mi bastano più. Ma guardando a Dio, avremo da Dio sempre quelle nuove forze che ci servono per arrivare fino in fondo. Quindi chiudo con la verità meravigliosa che troviamo in Isaia 40, versetto 30 e 31. Ricordate, i giovani scelti implicano i più forti degli uomini, ma anche loro non hanno abbastanza forza. Invece chi spera nell'Eterno? Leggo. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si innalzano come ali, come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Arrivano alla fine. Arrivano davanti a Cristo con tutte le forze che servono, perché acquistano nuove forze. Le loro forze finiscono molto prima dei giovani, ma i giovani basta lì. Invece quelli che sperano nell'Eterno acquistano giorno dopo giorno nuove forze. Non dire mai il blasfemo parolaccia contro Dio: non ci riesco, implicando che Dio ti abbia dato troppo. Non dire quelle parole. Dire: io posso questo. Ogni cosa che Dio mi dà, io posso in Gesù Cristo che mi fortifica. Non escludere Cristo. Non escludete Cristo nei vostri calcoli. No, è troppo, non ce la faccio. Non escludete Cristo nei vostri calcoli. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, in modo di dire: io posso ogni cosa che Dio mi dà in Cristo che mi fortifica. E così sarà compiuto e Dio sarà glorificato. E presentiamo a Dio i frutti che Lui ha permesso. Preghiamo. Padre nostro, prima di tutto voglio confessare le volte, non solo anni fa, le volte anche oggi dove arrivo a non guardare a te e dico: non ce la faccio, e do spazio alla carne e non ho la tua pace, o manco di amare, o non vado avanti nel curare come vuoi tu. è perché non sto guardando a te. Padre, perdonami per questo grave peccato. Se io dico io non ce la faccio, ti sto escludendo dalla mia vita. Sto negando le tue promesse. Sto dubitando la tua saggezza. Perdonami. Grazie, Padre, che tu sei con me e con noi che siamo figli di Dio. Grazie che non ci lascerai e non ci abbandonerai. Grazie che tu non permetterai che siamo tentati oppure provati oltre le nostre forze che tu ce l'hai dato. Grazie che in Gesù Cristo possiamo essere fortificati nella sua gloriosa potenza per compiere tutto quello che ci dai da compiere, molto della quale sarebbe umanamente impossibile, perché tu sei geloso per la tua gloria e tu ci dai quello che non potremo mai fare da soli, proprio per mostrarci la tua potenza nella nostra debolezza. Aiutaci a guardare a te, a sperare in te, a fortificarci in te e poi a operare con quella forza per la tua gloria. Grazie che possiamo vivere così. Sì, cadiamo, ma sperando in te acquistiamo nuove forze affinché possiamo camminare fino alla fine davanti a te. Grazie per questo, aiutaci a vivere così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.